a parlare di locale, torniamo in Italia, avremo modo di toccare diversi argomenti, ma nei giorni scorsi è incominciata una lotteria, la lotteria degli scontrini, che insomma si struttura in tanti modi che non ci interessano particolarmente, ma può essere un'occasione per parlare di gioco d'azzardo. Infatti in Italia nel corso degli ultimi anni il gioco d'azzardo legale si è affermato come un settore economico in forte espansione. I dati pubblicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli registrano un aumento di quasi 3 volte nel decennio passato. In questo periodo i cittadini italiani sono passati a un importo di giocate all'incirca di 35 miliardi a 96 miliardi e nel 2018 hanno superato la quota di 106 miliardi. Grazie a questa crescita il paese si colloca tra le nazioni con il più elevato tasso di perdite al gioco, sia in termini assoluti sia in proporzione al numero di abitanti. Proprio vogliamo parlare proprio di questo, e ne vogliamo parlare anche e soprattutto delle vicende locali. Lo facciamo con Paolo Iar del Dipartimento delle Dipendenze ASL Torino 3. Ciao Paolo, ci senti?
Buongiorno a tutti.
Ciao, benvenuto su Blackout. Allora, io ho snocciolato un po' di numeri messi sul tavolo, ecco, per introdurre l'argomento, ma quello di cui vorrei parlare con te è nello specifico, insomma, delle vicende della piemontesi degli ultimi anni, ovvero dal 2016 a oggi, da quando era stata introdotta una delle prime leggi di questo tipo in Italia, sulla limitazione del gioco d'azzardo basata su il cosiddetto distanziometro, ovvero la distanza tra le slot machine nello specifico e luoghi considerati a rischio, quindi scuole, residenze per anziani e via dicendo. Da allora il gioco si è reso sempre più complesso, una partita complicata giocata dalle lobby da un lato insomma una popolazione sempre più in difficoltà, da cui sempre più facilmente ricattata dalle dinamiche del gioco. Quindi ti chiederei se puoi un po' introdurre le vicende degli ultimi anni in Piemonte, quindi la genesi di questa legge e soprattutto i risultati che ha ottenuto questo provvedimento o le mancanze che ha avuto.
Sì, grazie della domanda, perché è molto importante fare chiarezza su quello che è la legge, i suoi dispositivi più importanti e quello che sono i risultati, perché su questo c'è una campagna di mistificazione condotta con pseudo ricerche di vario genere che ne dimostrerebbero o l'inefficacia o addirittura gli effetti negativi. Allora, la legge nasce, è stata approvata effettivamente nel 2016, ma ha una lunga preistoria, perché la nostra regione è stata capofila in Italia già alla fine del primo decennio del secolo di un importante progetto per l'attivazione di modelli di gioco responsabile nelle realtà locali, nei comuni, che ha dato il via a una stagione di ordinanze comunali che ha preceduto la legge in una trentina di comuni della nostra regione. Nel 2010 il Consiglio regionale aveva approvato all'unanimità un ordine del giorno per l'abolizione delle slot machine in Italia, per una legge di iniziativa regionale che non è mai stato discusso in Parlamento, e nel 2016 praticamente all'unanimità è stata approvata questa legge, non fra le prime, ma fra le ultime, ma la più radicale di quelle proposte dalle regioni. In particolare la radicalità consiste nel fatto di avere applicato la principale di queste misure, quella che hai citato, il distanziometro fra i locali di gioco con degli apparecchi di gioco, quindi sale giochi, sale sconnesse, tabaccherie, bar con slot VLT, da una serie di luoghi sensibili, di applicarla anche agli esercizi già con licenze preesistenti alla legge, quindi la cosiddetta retroattività, anche se in termini giuridici non è una vera e propria retroattività. E questo ha fatto sì che progressivamente, a partire dal 2017 con i bar e i tabacchi e del 2019 sulle sale giochi, si sia prodotto una importantissima rarefazione dell'offerta di gioco. Appunto dicevo, alla fine del 2017 la cosa ha colpito i bar e i tabacchi, portando a una riduzione dei locali con apparecchi di gioco, tale da avere attualmente una situazione di un locale con apparecchi di gioco ogni 3.000 abitanti in Piemonte, contro una media nazionale di uno ogni 900. Quindi diciamo, per rappresentare appunto la densità di locali con apparecchi di gioco in Piemonte è più di 3 volte inferiore a quella del resto d'Italia. E questo è il dato principale, perché tutte le ricerche scientifiche dimostrano che la pericolosità dell'offerta è tanto maggiore quanto è più capillare, quanto è più prossima alle case, ai posti di lavoro delle persone. La legge, io dico sempre che è un po' una legge preterintenzionale, perché probabilmente gli stessi consiglieri regionali che l'hanno approvata non si sono resi conto, ecco, esattamente delle cose. È stata, diciamo, una rincorsa virtuosa fra le varie forze politiche di maggioranza e di minoranza, a dire vabbè, allora se tu proponi questo io propongo quest'altro, ecco, quindi di fatto è particolarmente radicale, forse addirittura al di là delle intenzioni, tant'è che quando ha cominciato a entrare in vigore la misura più importante, appunto il distanziometro, alla fine 2017 c'è stato un momento di panico tra le forze politiche, in cui tutto quanto il settore commerciale pensava che si dicesse vabbè, adesso mettiamo in moratoria la cosa, e poi nessuno ha fatto il primo passo per non fare la figura di essere amico dell'ottomatica o della filiera commerciale.
Ecco, l'ottomatica, io ti do un altro spunto, nel senso che tu più volte hai citato studi scientifici o sulla questione del gioco, ludopatia. Io prima di chiamarti mi sono imbattuto in un articolo pubblicato da Repubblica. Secondo me queste cose van dette, perché un articolo abbastanza inquietante e vergognoso, cioè, nel senso, hanno ripubblicato paro paro una ricerca a dir poco di parte, cioè dell'associazione, adesso me la sono persa, ma
CGA di Mestre.
Esatto, esatto, un articolo che mi saprai spiegare meglio te, ma ecco, di ricerche ce ne sono tante da un lato e dall'altro, e mi sembra che qua l'opera di lobby anche all'interno della, diciamo, comunità scientifica è estremamente forte e anche efficace, se poi riescono a farsi pubblicare cose del genere.
Sì, allora dobbiamo distinguere le ricerche vere, che sono sostanzialmente 4 in Italia. Una è condotta dal CNR sugli effetti epidemiologici della legislazione regionale, una è condotta dall'Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze del Piemonte sul caso in carico in Piemonte, sulle loro caratteristiche, l'altra è condotta da una società di ricerca sociologica di Torino che si chiama Eclettica, e la quarta è diciamo una meta ricerca, diciamo così, perché l'IRES Piemonte, che è l'ente regionale di ricerca, ha messo insieme e diciamo analizzato nella loro complessità tutte queste altre ricerche. Queste sono ricerche serie, di cui dirò brevissimamente i risultati tra poco. Poi ci sono le pseudo ricerche, che sono quelle appunto sponsorizzate dalla filiera commerciale, un po' diciamo come se facesse ricerca sull'effetto del tabacco la Philips Morris, ecco, nel senso che è abbastanza evidente che c'è un conflitto di interesse gigantesco. Una è quella del Euristes, che ha una sede anche in Piemonte, che è una sigla che suona bene, ecco, che fa pensare a un istituto serio, che però pochi sanno che ha da più di 10 anni a questa parte un rapporto commerciale con GameNet, che è il più importante provider di gioco con apparecchi automatici in Italia, e quindi ha dimostrato, avrebbe dimostrato, poi queste ricerche, diciamo, i metodi e i dati non c'è possibilità di vederlo, quindi non si sa neanche se esistano, avrebbe dimostrato l'inefficacia della legge piemontese, addirittura degli effetti disastrosi sulla situazione occupazionale. L'altra è questa che citavi tu, della CGA di Mestre, che è un ente di ricerca in teoria della Confederazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese, che anche qui avrebbe dimostrato da un lato l'inefficacia e dall'altro l'effetto negativo sul settore da un punto di vista occupazionale. Su queste non c'è nessuna possibilità di riscontro, appunto, della bontà della ricerca, quindi sono assolutamente materiali di propaganda. Quelle serie hanno dimostrato invece che in Piemonte già nel 2018, cioè 2 anni dopo l'entrata in vigore della legge, aveva giocato nell'anno precedente il 32% dei piemontesi contro un 42% a livello nazionale, cioè 10 punti percentuali in meno, che vuol dire, appunto, su 40 vuol dire un quarto di popolazione in meno, cioè se i piemontesi avessero giocato come il resto degli italiani avrebbero giocato 400.000 persone in più. Questo è un primo dato. I giocatori piemontesi avevano un profilo di gioco problematico con una proporzione poco più della metà del resto d'Italia, quindi molti meno giocatori e i giocatori molto meno problematici, perché gli apparecchi di gioco sono il dispositivo più pericoloso. La spesa si può stimare che dal 2016 al 2019 i piemontesi, se avessero giocato con ritmo di crescita del resto d'Italia, avrebbero speso 2 miliardi e 300 milioni in più di quello che hanno effettivamente speso, cioè sono soldi che sono rimasti nelle tasche delle persone e delle famiglie. Solo questi dati potrebbero dimostrare l'efficacia preventiva, ecco, della legge. C'è ancora un dato che è molto interessante, che il Piemonte da 3 anni a questa parte è l'unica regione italiana in cui c'è una progressiva riduzione delle persone che accedono ai servizi specifici per il gioco d'azzardo. Riferendosi solo alle regioni confinanti, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, dal 2016 al 2019 sono cresciute le persone che chiedono aiuto dal 20 al 30%, in Piemonte sono diminuite del 20%. Quindi, mettendo insieme tutto questo, si potrebbe chiudere qua il discorso, nel senso che ha ampiamente dimostrato che la legge ha ottenuto i suoi effetti positivi in termini di prevenzione. Ovviamente è una legge che non abolisce il gioco, ma non sarebbe una follia pensare di poterlo fare, ma sicuramente ha avuto un importantissimo impatto di riduzione del danno.
Ecco, su questo, allora, estremamente chiari, tra l'altro, questi dati da leggere, perché molto spesso magari i dati sulla salute, sul benessere in generale sono complessi da analizzare, sicuramente lo sai molto, molto meglio di me. Invece trovo una chiarezza abbastanza illuminante in dei dati molto semplici di per sé da leggere, ma a quanto pare non banali anche poi da comunicare. Io ti vorrei incalzare ancora con un'ultima, diciamo, domanda, cioè spesso e volentieri, ok la parte della salute di cui abbiamo parlato, ma spesso questo tipo di provvedimenti viene diciamo criticato dalla controparte usando come grimaldello alcuni spauracchi, cioè quello dell'occupazione, cioè di questa perdita di posti di lavoro che dovrebbero provocare la limitazione di, ad esempio, del gioco, delle slot, un incoraggiamento della criminalità organizzata, cioè questo vabbè è una cosa che siamo abituati a sentire magari più quando si parla della legalizzazione delle sostanze, ma anche in questo caso si dice: se noi andiamo a limitare l'uso legale, ecco, di questo tipo di macchine, di gioco, allora ne incoraggiamo l'uso illegale. E un altro può essere l'aumento del gioco online, cioè ma noi limitiamo le macchinette, però tanto il numero di persone che gioca è lo stesso, perché al posto che giocare al bar vanno a giocare online. Queste sono, a me sembra di capire, almeno le tre critiche che spesso si fanno a questo tipo di provvedimenti, quindi ti chiederei magari di aiutarci un po' a smontarle una per una. E ce ne sarebbe anche una quarta, non banale però questa, cioè sul fatto che questa legge non è una legge che va a proibire, cioè una legge un po' più sulla che va a limitare, in un'ottica di riduzione del danno, proprio però lasciando un po' dei dubbi, cioè in questo caso il proibizionismo non funziona mai, ma ecco, si apre tutta una scala di grigi, perché dove si mette il limite? Limitare troppo diventa proibizionismo, che sappiamo essere una delle poche cose che non funzionano mai quando si parla di dipendenze e dinamiche di consumo, ecco. Ti ho messo sicuramente molte cose sul fuoco, e a te la palla.
Cerco di essere il più chiaro possibile. Allora, non garantisco di rispondere nell'ordine delle domande per come me l'hai posta. Parto dal gioco online. Allora, il gioco online sta crescendo molto in tutta Italia, diciamo che negli ultimi 4 anni il progressivo crescere del fatturato del gioco globalmente inteso in Italia, nel 2019 siamo arrivati a più di 110 miliardi, è dovuto solo più alla crescita del gioco online, che attualmente ha raggiunto in Italia i 36 miliardi nel 2019. Nel 2020 non abbiamo ancora i dati, ma è molto probabile che il lockdown abbia dato un ulteriore bella botta di crescita al gioco online. In Piemonte la crescita dal 2016 al 2019 è stata forte, ma un po' inferiore al resto d'Italia, per cui non c'è stato nessun effetto di rimbalzo sul gioco online determinato dalla legge. La questione dell'occupazione, su questo appunto quelle pseudo ricerche che ho citato prima sparano cifre spaventose di migliaia di posti di lavoro persi. In realtà i dati ufficiali, che verranno tra l'altro resi pubblici di qui a breve, nelle prossime settimane, dimostrano che, andando a vedere i codici Ateco, che sono quei codici di cui abbiamo scoperto l'esistenza con il lockdown, quindi che dicevano quali erano le attività che potevano essere tenute aperte e quelle da chiudere, i codici Ateco riferiti alle attività di gioco, gli occupati dal 2016 al 2019 in Piemonte sono variati di poche unità, neanche decine di unità, per cui sostanzialmente l'occupazione è rimasta pressoché stabile. Questa informazione peraltro dà un'altra informazione molto interessante, perché se effettivamente il fatturato è diminuito in alcuni ambiti anche in modo significativo, ad esempio nell'apparecchi di gioco è diminuito di più del 20% in Piemonte, vuol dire che il margine di guadagno che avevano era enorme, che ha permesso di mantenere gli stessi occupati, perché se un supermercato perde 1-2% di fatturato deve lasciare a casa delle persone, se il settore del gioco perde il 20% e non lascia a casa nessuno, vuol dire che quello era tutto guadagno molto forte. Terza questione, la questione dell'illegalità. Allora, non c'è nessun studio che dimostri alcunché sull'illegalità, sul fatto che la regolazione, perché poi quello che è successo è una regolazione dell'offerta del gioco pubblico, determina aumento del gioco illegale. C'è da dire che prima che 25 anni fa venissero sdoganati, allora si chiamavano video poker, poi slot machine, da un provvedimento del governo Dini del 95, la criminalità organizzata in Italia non offriva da nessuna parte il gioco con apparecchi di gioco, quindi non è che la legalizzazione degli apparecchi di gioco allora fosse stato un provvedimento per ovviare al fatto che c'era un'offerta illegale. L'offerta illegale non esisteva, quindi l'offerta è stata quindi non è che ha messo in circolazione una sostanza che tanto comunque la criminalità organizzata proponeva, ha messo in circolazione un dispositivo di gioco pericoloso che non esisteva, le bische clandestine, quindi giochi di casino illegali, esisteva il toto nero, le scommesse, quelle che negli anni 80 avevano portato anche a arrestare calciatori che truccavano le partite. Esistevano queste cose qua, per cui non c'è nessuno studio sull'illegalità, sul gioco illegale, lo stiamo incamminando noi adesso con l'Università di Torino e contiamo di avere qualche risultato di qui a un anno, e tutti quelli che sono indicatori anche contenuti nel libro blu dei monopoli dicono che in Piemonte ci sono molti meno interventi della Guardia di Finanza rispetto a luoghi di gioco non a norma rispetto a molte altre regioni italiane in cui non c'è nessuna legge che limiti il gioco. L'ultima questione che poni è quella più intrigante sul proibizionismo o non proibizionismo. Quando venne 3 anni fa il sottosegretario Baretta a cercare di convincere l'allora presidente della regione Piemonte Chiamparino a soprassedere all'entrata in vigore del distanziometro, eravamo a novembre del 2017 quando entrò in vigore per Baretta Tabacchi, disse che il Piemonte appunto aveva messo in atto un provvedimento proibizionista, quindi usò questo termine quando invece era ovviamente il fatto che finalmente diciamo lo Stato con le sue articolazioni faceva il suo mestiere di regolare, di dare degli orari, dei limiti a un'offerta che era cresciuta in modo totalmente sregolato. L'offerta che c'è stata in Italia di gioco è stata un'offerta in regime di amplificazione del danno, non di riduzione del danno, nel senso che la riduzione del danno è un'offerta di un qualche cosa che tanto comunque verrebbe consumato attraverso dei circuiti legali. In realtà i 50 più giochi che sono stati progressivamente sdoganati in Italia sono giochi che appunto il mercato illegale non proponeva, per cui c'è stato proprio una forte implicazione dello Stato negli aspetti commerciali, quindi è stato un partner commerciale lo Stato, quindi limitare questo tipo di intervento dello Stato non è assolutamente proibizionismo, ma è semplicemente tornare alla funzione dello Stato, della regione, eccetera, di regolare un qualche cosa che altrimenti rischia di essere estremamente pericoloso.
Chiarissimo, allora io ti passo ancora una domanda che ci arriva al 346-66-73-263 da un radioascoltatore che ci chiede com'è invece la situazione all'estero, perché noi abbiamo chiaramente parlato di Italia e di Piemonte nello specifico, se hai qualche numero ecco per darci delle coordinate.
Ma solo per darvi l'idea, in Francia, che è il paese qua vicino, più o meno col quale ci confrontiamo sempre, il fatturato globale del gioco non raggiunge i 50 miliardi di euro, noi siamo a 110, quindi già solo un paragone di questo tipo, adesso che contiamo altri numeri, dà un'idea. Tutti gli altri paesi europei hanno avuto seppur in un regime di progressiva liberalizzazione, delle attenzioni alla regolazione maggiori dell'Italia. Ci sono paesi anche molto severi, tipo la Norvegia, che si è trovata a fare una totale moratoria del gioco con apparecchi di gioco nel 2007-2008 e poi a reintrodurli molto più soft, molto meno aggressivi, ed è un esempio, è uno dei pochi esempi virtuosi, diciamo, compiuti. In Germania il gioco online è proibito, diciamo, l'erogazione di gioco online, poi sappiamo che l'online non conosce le barriere e confini nazionali, ecco per cui i tedeschi possono giocare sulle piattaforme italiane. Non c'è nessuno stato, negli Stati Uniti il gioco online è stato proibito da leggi federali fino a pochissimo tempo fa, quindi in Norvegia stanno ritornando a pensare di proibire il gioco online, almeno la produzione, la provisione di gioco online dal territorio nazionale. Ci sono paesi nei quali la pubblicità è stata proibita in modo radicale molto prima che da noi, tipo la Polonia, la Juventus, che era sponsorizzata, mi sembra, da Betclic o da qualche cosa del genere anni fa. Quando giocò in Polonia dovette usare la maglia di riserva senza lo sponsor. Ecco, qui ci sono tanti esempi in cui sostanzialmente noi siamo stati i più sciaguratamente sregolati, comportando una crescita enorme, ecco, del problema. Alla fine del CNR dicono che nel 2007 c'erano 100.000 giocatori problematici e nel 2017 mezzo milione, per cui sostanzialmente questo è stato sicuramente effetto di questa crescita assolutamente selvaggia dell'offerta.
Paolo Iar, Dipartimento delle Dipendenze di ASL, dell'ASL Torino 3, noi ti ringraziamo moltissimo per la chiarezza e per averci aiutato a parlare di questo tema, ti salutiamo. Questo e le altre dirette di Blackout le potete trovare su radioblackout.org. Ciao Paolo.
Ciao, buona giornata a tutti.